Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Oggi è giovedì 5 novembre, ritorna l'appuntamento su Radio Zainet con la radio di voi studenti. La redazione di Savona anche quest'oggi si occuperà del tema della giornata. Con noi nuovamente i ragazzi del ITIS Galileo Ferraris di Savona. Tema di quest'oggi, beh, molto caro sicuramente a tutti. Non so se vi è mai capitato di avere fretta, di non avere più tempo per far qualcosa. Ebbene, da quest'oggi la soluzione forse c'è, perché è arrivato un nuovo fenomeno. Il nome sembrerà piuttosto altisonante, ma vi racconteremo per bene che cosa significa downshifting. Quindi spazio alla nostra scheda.
Sempre di corsa, con i minuti contati. Il cellulare squilla di continuo. Il lavoro non manca mai, gli impegni si accavallano. È ancora uno status symbol la mancanza di tempo? In Europa sta approdando la filosofia del downshifting, termine inglese che significa rallentare, scalare la marcia, rinunciare volontariamente a una parte di reddito in cambio di tempo per stare con se stessi, i figli, il partner e gli amici. Molti sognano una vita diversa, pochi hanno il coraggio di realizzarla. Oggi raccontiamo la storia di qualcuno che ce l'ha fatta, o meglio, che ci sta riuscendo. Simone Perotti, autore del libro Adesso Basta, edito da Chiare Lettere, in libreria da meno di un mese ed è già un bestseller.
Buon pomeriggio a tutti ragazzi, oggi nuova puntata de Il Pomeriggio con Zainet, in diretta dalla nostra nuovissima sede di Savona. Ancora con voi i ragazzi dell'ITIS Galileo Ferraris di Savona. Le voci di oggi sono Chiara,
Mirko,
Cristian.
Nella puntata di oggi parleremo di downshifting e soprattutto dello stress nella nostra vita quotidiana. Come tutti sappiamo, anche noi studenti abbiamo giornate molto impegnate fra studio, lavoro, palestra, amici e non riusciamo mai a trovare un minuto per noi. Qual è la soluzione? Beh, come al solito gli americani hanno creato un movimento che si chiama downshifting, letteralmente significa scalare marcia, con il quale le persone possono fermarsi, riflettere un attimo e mantenere per sé alcuni momenti della giornata. Esiste addirittura un movimento che si chiama la semplicità volontaria, che propone libri, dibattiti e newsletter. Il loro motto è less is more, letteralmente di meno è di più, cioè meno lavoro, meno stress e quindi molte più ore con chi si ama. In America anche la regina di talk show, Oprah Winfrey, ha utilizzato una parte del suo popolarissimo mensile per divulgare questa nuova iniziativa. Pioniere del cambiamento fu un ministro del lavoro durante la prima presidenza Clinton, che lasciò questo importantissimo lavoro per rimanere con la famiglia. Inizialmente la sua decisione dette molto scalpore, ma oggi non è più così. Ognuno è libero di dedicarsi alle proprie attività e anche di decidere di lasciare il lavoro per aprire nuove strade.
Credo Chiara che volesse farci capire che si possono aprire nuove strade attraverso le quali scoprire nuovi mondi. Bene, bello, ok, ma chi è che lavora poi?
Sì, è logico, Chiara, il lavoro viene prima di tutto. Cosa... Al giorno d'oggi chi non ha lavoro non riesce a campare.
Chi non lavora non fa l'amore, come diceva Claudia Mori tanti anni fa.
Sì, vabbè, quello che ho detto non è da portare agli estremi, non è che nessuno dei due lavora. Diciamo che lavora però in maniera più flessibile, più ridotta rispetto agli incessanti ritmi della nostra società.
Quindi a te piacerebbe un domani vederti, che so, donna manager con il marito casalingo?
Donna manager? No, marito casalingo nemmeno, non credo. Diciamo che facciamo una metà-metà fra i ruoli. Non troppo casalinga io, però l'uomo casalingo non ce lo vedo.
E tu Cristian che mi dici a riguardo? Insomma, cioè, che cosa ne pensi del downshifting? Insomma, le ambizioni della vita sono così importanti o tutto sommato vivere una vita con un po' meno stress, magari anche con qualche quattrino in meno in tasca, può essere meglio?
Beh, ora come ora, essendo solo uno studente, non mi faccio ancora molte idee sul lavoro, però vedo comunque i miei genitori. Mio padre è abbastanza stravolto dal lavoro e a volte mi piacerebbe che lui praticasse questa scelta, diciamo, perché arriva a fare degli orari che neanche lui riesce poi più a sopportare.
Mi collego a quello che stavi dicendo tu, Cristian. Pare che oggi sia la mancanza di momenti insieme una delle principali cause dei conflitti coniugali. A differenza di anni fa, quando invece i problemi erano legati ai soldi.
Beh, in effetti è vero, comunque spesso al giorno d'oggi manca anche il dialogo con i genitori, proprio appunto per questo motivo, per il troppo lavoro, e i figli richiedono questo dialogo, che senza ciò non può permetterci una crescita serena, diciamo.
Io mi trovo completamente d'accordo con la scelta di Simone, perché al giorno d'oggi è vero, capita troppo spesso che il lavoro porti via completamente la vita alle persone, che antepongono il loro lavoro a quella che dovrebbe essere una vita dedicata a se stessi, ma soprattutto alla propria famiglia e ai propri figli.
Tu che cosa vorresti fare da grande, Mirko?
Ma io penso che farò il musicista, quindi questo problema non mi si pone, perché poiché non farei altro che quello che mi piace di più in assoluto.
Bene, poi da mangiare te ne porteremo noi, non ti preoccupare. Non si dimenticano gli amici artisti.
Giusto, a proposito di artisti, adesso spazio alla musica.
Zainet, la radio che fa scuola.
Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino. Poi la strada, la trovi da te. Porta all'isola, che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano, ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione, e neanche un gioco di parole. Se ci credi, ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Sono d'accordo con voi, niente ladri e gendarmi, ma che razza di isola è? Niente odio e violenza, né soldati né armi, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino. Poi dritto fino al mattino, non ti puoi sbagliare, perché quella è l'isola che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché ti ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle. Forse è ancora più pazzo di te.
torniamo in studio. Per chi si fosse sintonizzato solo ora, l'argomento è downshifting. Tra poco avremo come ospite Simone Perotti.
Simone Perotti è un ex manager di 43 anni che vive tra Milano, La Spezia e il mare. Per molti anni ha lavorato nel settore delle comunicazioni, sia in aziende nazionali che internazionali. Poi ha deciso di lasciare tutto e di venire qui in Liguria per dedicarsi più a se stesso e alla sua famiglia. Ora lavora come skipper, affitta barche, dipinge e fa sculture. E ora lasciamo la parola a Mirko per l'intervista.
Allora, siamo qui con Simone Perotti, che ha gentilmente concessoci qualche minuto per porgli qualche domanda. Allora, tu sei un esempio per molti che vorrebbero fare quello che hai fatto tu alla fine, però nessuno trova il coraggio di farlo. Come si trova la forza di compiere una scelta simile?
Non è semplice. Io devo dire, spero che mi si riconosca che nel libro non faccio del semplicismo e non la propongo come una via taumaturgica o di facile applicazione. Ci vogliono anni per prepararsi, soprattutto psicologicamente, a dire di no a quello che tutta la nostra cultura ci dice che invece va ricercato, va difeso con i denti, mantenuto, e cioè il ruolo, il denaro, il lavoro, la possibilità di comprare, l'essere inseriti in un mondo che tende a farci acquistare beni che non vogliamo, con soldi che non abbiamo, per impressionare persone che non ci amano. E quindi è molto complicato, però si può fare, questa è, io credo, la notizia importante. Cioè,
quindi non è una decisione presa improvvisamente?
No, al contrario, chi prende la decisione improvvisamente, ogni tanto si sente dire, l'avrete sentito tutti, se domani vincesse il Superenalotto non vado neanche in ufficio, oppure domani mi piacerebbe prendere, andare, aprire il baretto sulla spiaggia, star lì sulla sdraio, sono cose che mi fanno un po' paura, perché sono decisioni estemporanee, quasi sempre dettate dal concetto di fuga, e quando uno fugge prima o poi lo beccano, prima o poi torna a casa con le pighe nel sacco. Questa è una scelta in positivo invece, quella che io ho fatto, quella che cerco di fare in tutti i giorni, perché non è che nessuno ce l'ha fatta a far niente, stiamo tentando, diciamo.
Ecco.
E quella che tantissimi italiani che mi scrivono ormai, migliaia di email, post, messaggi, il libro è andato esaurito in 4 giorni, la seconda ristampa è esaurita pure quella, neanche ancora arrivata in libreria, c'è un fenomeno enorme, ma tantissimi mi scrivono e vedo che tantissimi ci stanno provando, tantissimi sono su questa strada.
Ecco, a proposito, il suo libro è stato un successo. Lei si aspettava una risposta così?
No, veramente no, anche perché stiamo parlando di un libro che è uscito 20 giorni fa e quindi è una cosa folgorante, diciamo, anche come velocità, a prescindere dai numeri proprio. È stata un'impennata verticale di interesse e francamente così non me lo aspettavo. Devo dire che non lo speravo neanche, perché non arrivavo a sperare che, o a pensare che ci fosse così tanta gente sensibile a questo punto. Immaginavo, questo sì, che non sarebbe caduto nel nulla questo discorso, questo libro, mi sarebbe stato interesse, ma pensavo a cose molto più moderate. Invece il paese sta messo molto, molto peggio di quello che pensavo, la gente è veramente tanto sotto stress, essere nel traffico ore al giorno, frequentare per forza per 10 ore al giorno persone che non si desiderano, che non so, si sceglierebbero mai, e così via. Ne ho fatto 4 pagine di questi enormi limiti a cui noi siamo soggetti, che addirittura consideriamo normali, e quindi evidentemente c'è tanta gente che sta così.
Buon pomeriggio, ora cambiamo un attimo voce, sono Chiara e anch'io volevo porle qualche domanda. Quindi, dopo tutto questo processo e questo cambiamento, lei si può sentire realizzato?
Beh, allora, io rivendico un po' il tema del sogno, che è un tema piuttosto poco praticato. Noi siamo un paese, una cultura figlia della malora, dal paganesimo fino a Verga, e poi figlia della provvidenza, dal cristianesimo fino a Manzoni, fino al Papa. Cioè guardiamo troppo in basso o troppo in alto, da sempre. Io rivendico un po', ma nel mio piccolo, senza voler fare il guru di niente, soltanto la mia considerazione, però della quale sono molto convinto, che si debba e si possa sognare in maniera concreta, guardando ad altezza uomo, quindi né in basso né in alto, senza aspettarsi nessun aiutino e senza maledire nessuna malora. Siamo noi, che ci piaccia o no, e lo sappiamo o no, gli artefici di gran parte del nostro destino, e quindi possiamo sognare, dobbiamo riprendere questo organo ormai quasi atrofizzato del sogno che sta tra la mente e il cuore, metterlo in moto, sognare cose concrete, credibili, non sognare robe che stanno lassù e che infatti diventano un'utopia per tutta la vita e producono alienazione, sognare cose giuste per noi, adatte a noi, e poi maledettamente crederci, maledettamente tentare, in modo che così sia un tentativo che produce un effetto, no? Che riesce nell'intento. Allora questo diventa concreto e non è alienante.
Concordo assolutamente nel avere dei sogni, cercare di realizzarli e di crederci veramente. La sua famiglia come ha reagito quando lei ha deciso di sradicarsi completamente da quello che era, da quello che faceva e cambiare vita?
Beh, tanto io sono l'unico non ligure di tutta la mia famiglia, l'unico nato a Roma, poi vissuto a Roma, a Milano, adesso di nuovo in Liguria, nello Spezzino, ma sono tutti genovesi, quindi potete immaginare, insomma, il senso di concretezza e di praticità e di valore anche delle cose, insomma, che hanno i liguri, che sono molto concreti e molto poco, come dire, inclini a buttar via le cose di valore. E in quest'epoca naturalmente il lavoro, il denaro, il ruolo, i simboli sono cose di valore. Grazie al cielo credo di poter dire che è una famiglia di gente intelligente che prima, dopo il primo sconcerto, hanno detto vabbè, insomma, questo non è un pazzo, quindi sentiamo un po' perché vuole fare queste cose e cerchiamo di capire se cosa c'è di buono dietro. E quindi poi mi hanno appoggiato e sì, soprattutto si rendono conto che io sono molto, molto più felice nel tentativo di realizzare queste cose, insomma, e quindi mi appoggiano. Io penso che nessuno sia così scemo, così pazzo da considerare pazzo qualcuno che ha un sogno credibile e che lo tenta di realizzare con forza e con impegno. È sulla strada del suo sogno, cerca di realizzarlo con concretezza, è una persona che si sta riappropriando della sua dignità. Questa è una cosa di valore.
Quindi lei mi sembra tutt'altro che pentito della sua scelta.
No, beh, ci mancherebbe Dio, se fossi pentito, sono 2 anni che l'ho fatta, sarebbe una caporetta, altro che scrivere un libro, bisognerebbe andarsi a nascondere. Non nego e non posso negare, sarebbe disonesto negare che sia una scelta anche difficile, che pone tutta una serie di complicazioni, di difficoltà. Questa è una lotta, per la libertà non è una scampagnata, è una guerra, insomma, no? Il mondo attuale non ama che circoli gente libera sul suo territorio, che non compra quello che gli dici di comprare, che non vota quello che gli dici di votare, che non vive dove gli imponi di vivere, che tenta una strada personale e lo fa basandosi sulle sue risorse, senza. Quindi insomma non è semplice, però il fatto che non sia semplice non vuol dire che non sia bella, e anzi questa non semplicità, questa mappa che io non ho, mentre ce l'avevo della vita precedente, di questa non ho una mappa, la disegno io lungo la via. È un'avventura, che consente di svegliarsi la mattina pieni di voglia di vivere, di voglia di fare. Molto difficile sentirsi depressi o annoiati quando si sta compiendo un'avventura. Nel mio piccolo questa è la mia avventura.
Posso dire che ci riempie di speranza, anche perché noi essendo studenti ci approcciamo adesso al mondo del lavoro, quello che sarà il nostro futuro. E a questo proposito volevo chiederle quali possono essere i suoi consigli in questa nostra nuova, questi nostri traguardi che dovremo raggiungere?
Beh, quello di fare. Guardi, io avevo 15 anni nel 1980, quindi quello che ha fatto la mia generazione è stato quello, per esempio, di iscriversi all'università senza pensare alle proprie passioni, ma cercando il corso di studi migliore dal punto di vista reddituale, dal punto di vista delle possibilità di guadagno che avrebbe dato, delle possibilità di lavoro che avrebbe dato. E quindi la nostra generazione, quella dei quarantenni o intorno ai quarant'anni, è una generazione di frustrati mediamente. Poi ci sono, grazie al cielo, tantissimi miei coetanei che non lo sono, ma nei grandi numeri è così, perché quando uno non segue le proprie passioni, non le segue avendo un sogno, compie un errore capitale del quale poi si pente per tutta la vita. Attenzione però, perché essere giovani non vuol dire avere automaticamente dei sogni più genuini. I giovani, come i meno giovani, devono fare mente locale, devono essere concreti nei loro sogni, devono capire che per sognare bisogna meritarselo. Non tutti possono sognare, bisogna avere rispetto dei propri sogni, bisogna avere rispetto di se stessi mentre si sogna, e bisogna dare al sogno, da un lato, tutto lo spazio possibile, perché non deve avere limiti, dall'altro degli argini molto concreti di programmazione, di progettazione. Il sogno che non viene realizzato produce frustrazione e prostra chiunque non lo abbia realizzato per sua imperizia. Un sogno è sempre, Cristoforo Colombo è uno che è andato di là del mare senza sapere se c'era qualcosa, senza sapere che il giro degli Alisei gli consentiva di navigare con il vento al giardinetto sul lato di dritta, perché non si vedeva la terra dal satellite. È uno che ci ha creduto tanto. Noi siamo figli di gente così, siamo figli di gente come Leonardo da Vinci, come Cristoforo Colombo, come grandi eroi. Smettiamola di sentirci figli di qualche imbecille di politico che sta troppo tempo in televisione e sembra che sia il nostro riferimento. Non è così, io non mi sento figlio di questi signori qui. Nel mio piccolo, ovviamente, io non ho nessuna America da scoprire, ma neanche voi che siete più giovani dovrete pensare a scoprire nessuna America, ma il viaggio ha lo stesso sapore, l'avventura deve avere lo stesso incanto e questo deve essere il motore delle vostre azioni. Qualunque cosa si faccia, poi io ho fatto una scelta di un certo tipo, navigo e scrivo perché sono uno scrittore, sono un marinaio, ma questo non vuol dire che si debba fare come me, ognuno deve fare la sua strada, però con passione.
La ringrazio a nome di tutti e faremo sicuramente tesoro di questi consigli. Ho sentito che ha fatto riferimento al mare, può considerarsi una passione, forse anche per questo che hai scelto Imperia dove trasferirti, dove andare a vivere?
La Spezia,
scusami, hai ragione.
Più che una passione è un pezzo del mio lavoro. Io oggi per campare, oltre che scrivere, lavo barche, le aggiusto, porto in giro i turisti, faccio lo skipper, faccio i trasferimenti, faccio tutto quello che posso in mare, perché è l'antica passione anche di gran parte della mia famiglia. Mio nonno era un cameriere di bordo sulle rotte Genova-Buenos Aires, l'altro nonno era un macchinista sui primi piroscafi intercontinentali e sono sempre stati un po' tutti marinai e vicini al mare, da bravi genovesi. Io sono appassionato di questo, so fare questo, ho investito per fare questo bene. Questa è una delle cose che spiego nel libro: ognuno di noi sa fare delle cose bene o che potrebbe fare bene se ci studiasse sopra, se focalizzasse i suoi sforzi, perché da quello può trarre un pezzetto della sua libertà. Tutte le volte che io so portare una barca in giro e da quello tiro fuori 4 soldi che mi servono per campare, avendo pochissimi bisogni, avendo abbassato molti miei consumi, ecco, in quel momento io sto realizzando un pezzettino della mia libertà. Tutte le volte che voglio comprarmi una Porsche Cayenne, per fare un esempio, e quindi ho bisogno di tantissimi soldi, sono costretto a fare lavori molto onerosi, molto compromissori, e quindi non sto lavorando per la mia libertà, anzi sto ritornando schiavo. Quindi il mare per me ha questo significato, oltre che una grande passione di vita, è il luogo dove io cerco di guadagnarmi i soldi che mi servono con gioia.
Parlando del mare, interessa anche a noi liguri, che siamo completamente, assolutamente legati al mare. Ma leggendo il suo libro ho trovato una frase che mi ha colpito e dice: 100.000 uomini così e il potere è spacciato. Che cosa intende con questa frase?
Intendo dire che quando questo non è un mondo in cui, come dicevo prima, la libertà è un genere molto interessante per il potere desidera, spera, lavora perché siamo tutti un po' schiavi, perché compriamo tutti quei prodotti, perché li compriamo tutti in maniera coattiva, ripetitiva, senza farci domande, aderendo alle promozioni, aderendo agli sconti, seguendo lo show di questo mondo fatto di nulla, che infatti produce infelici, no? Produce gente stressata, infelice, alienata. Un uomo libero si fa delle domande, un uomo libero dice: ma perché devo comprare questo prodotto? Magari forse no. Perché devo votare questo politico? Magari forse no. Perché devo vivere lì? Forse vado di là. Non è vero che la cosa giusta sia fare questo, forse fare quest'altro. Si fa delle domande e soprattutto si dà delle risposte. E soprattutto si dà delle risposte che non sono quelle che consiglia la pubblicità, che ci fa vedere questo signore che la mattina è tanto contento, ha una moglie splendida, un bambino non rompicoglioni, che mangia il frollino in una casa piena di luce. E soprattutto capisce l'uomo libero che il punto non è il frollino e non è neanche quella casa piena di luce, il punto è lui, che non è uguale a quell'uomo lì della pubblicità, è un altro uomo e quell'altro uomo ha un suo mondo ed è su quel mondo che bisogna investire. In questo momento è fuori dalle logiche del commercio, è fuori dalle logiche mercantili, è fuori dalla schiavitù. Quindi 100 uomini così, 1.000 uomini così, e ve lo assicuro perché io sono stato in azienda, un'azienda la fanno tremare dalle fondamenta. perché capisce che ha perso il controllo della sua clientela, che vuol dire tante persone che avrebbero una loro dignità ma che non ci interessa che ce l'abbiano perché vengono considerati solo dei clienti di un prodotto. Allora capite che questo è il vero modo per fare la rivoluzione, non tutte le stupidaggini di tipo più consociativo, associativo, politico. Quelle rivoluzioni lì non si faranno mai, come non si sono mai fatte. La vera rivoluzione, se di questo si parla, è quella fatta di tanti singoli che assumono su di loro, su di sé, ognuno per sé, la responsabilità della propria storia e diventano uomini liberi, quindi non governabili. Tanti uomini liberi non governabili sono un problema per il potere e quindi sono in grado di negoziare nuove condizioni di vita. Questa è una cosa molto importante, il mio è un libro politico, sostanzialmente politico.
Direi che l'intervista di oggi è conclusa, la ringraziamo molto.
Grazie
e ricordiamo il titolo del suo libro, Adesso Basta, che è diventato, come abbiamo detto nel corso dell'intervista, un best seller.
Ti ringraziamo ancora e ti auguriamo in bocca al lupo per la prosecuzione di questa tua scelta e di continuare ad essere un punto di riferimento per persone come noi. Davvero,
grazie a voi.
Davvero
voi
grazie.
Avete questo interesse, questa passione, mi avete invitato molto volentieri. Poi tra l'altro sarò a Savona il 13 alla libreria Ubic a fare la presentazione, quindi capace che ci incontriamo anche.
Ecco, speriamo allora.
Grazie.
Ti ringraziamo, ciao.
Si conclude così anche la puntata di giovedì pomeriggio di Radio Zainet, il pomeriggio con Zainet. Prima di chiudere vi ricordo il sito internet, ovvero www.zai.net, e il nostro gruppo su Facebook che si chiama Pomeriggio con Zainet. Chiudiamo definitivamente con la citazione del giorno. Nel nostro mondo l'ozio è diventato inattività, che è tutt'altra cosa. Chi è inattivo è frustrato, si annoia, è costantemente alla ricerca del movimento che gli manca. L'ha detto Milan Kundera nel suo libro La lentezza. È davvero tutto per oggi, ringraziamo ancora i ragazzi dell'ITIS Galileo Ferraris di Savona che sono stati con noi. L'appuntamento è a domani pomeriggio. Ciao!